Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Un saluto va a Vladimir e un saluto va a Giorgio Dini. Ciao Giorgio, come sempre
Ciao,
siamo
ciao,
qui a
ciao
parlare di
Gigi.
temi importanti. Il tema di oggi che è stato scelto da me e da Giorgio è questo, le anemie. E abbiamo con noi il dottor Nazario Brumana, medico internista, ematologo, libero professionista. Caro dottor Brumana, soltanto una piccola entrata che è questa. Tutto è partito leggendo con Giorgio un esame, un emocromo di un mio parente che diceva globuli bianchi 5,16, globuli rossi 4,04, emoglobina 12,9, ematocrito 37%, sotto c'era scritto anemia. Allora, io e Dini abbiamo detto, è importante, è un tema importante questa patologia. Tant'è vero che abbiamo parlato ieri sera che il 43% dei bambini sotto i 4 anni soffrono di anemia, principalmente per mancanza di ferro. Che ne dice, dottor Brumana? È giusto o no?
Posso dire che è un dato verosimile, anche se l'anemia del bambino richiede una competenza specifica nell'ambito dell'ematologia pediatrica, perché nel
Quindi.
corso dell'età da 0 a 14-15 anni, i valori di emoglobina, come i valori dei globuli bianchi, le conte differenziali dei globuli bianchi, le stesse piastrine, hanno dei valori diversi in funzione proprio del correre degli anni. E esiste addirittura una tabella di tale Winthrop che classifica, o meglio, definisce i valori per fascia di età.
Ecco, una cosa, dottor Brumana, va benissimo questo, però io le volevo chiedere, anemia, ma cosa vuol dire anemia? E qual è la causa di questa anemia?
L'anemia di per sé indica, e questo è quello che viene regolarmente accettato, una diminuzione dei valori emoglobinici. Anche se vi sono delle situazioni in cui vi è una riduzione dei valori emoglobinici, ma non vi è un'anemia vera perché vi è un aumento della massa circolante. Pensiamo ad esempio alla gravidanza, pensiamo ad esempio ai sovraccarichi di liquidi e in questi casi c'è una riduzione dell'emoglobina, ma non corrisponde una anemia reale. Le cause dell'anemia possono essere diverse, ma da un punto di vista, come dire, classificativo, tenendo conto che il sangue che noi abbiamo risponde da una parte alla produzione del sangue e dall'altra ad un'eventuale perdita, si può pensare che i meccanismi possono essere due. Uno legato ad una diminuita produzione di globuli rossi e quindi di emoglobina, e dall'altro un meccanismo legato ad una sua perdita.
Ecco, Giorgio, hai una domanda da fare subito al dottor Brumana?
Dottor Brumana, io vorrei fare un passo indietro e le chiedo qual è la funzione dell'emoglobina o dei globuli rossi? E quanto sono importanti i globuli rossi per sopravvivere?
La funzione dell'emoglobina è quella di veicolare ossigeno ai nostri tessuti. Quindi, l'emoglobina, meglio, i globuli rossi e le emoglobine in essa contenute arrivano a livello polmonare, incamerano, diciamo, ossigeno e questo viene veicolato a livello di tutti i nostri tessuti, che sia il cervello, che sia il rene, che sia l'intestino, che sia il cuore, dappertutto. Una volta ceduto l'ossigeno, il globulo rosso impoverito d'ossigeno e carico di anidride carbonica torna verso i polmoni e nuovamente riscambia, diminuendo l'anidride carbonica e aumentando la quantità d'ossigeno che è in grado di veicolare. È fuori di dubbio che se c'è una riduzione dei valori emoglobinici, la quantità di ossigeno potrebbe diminuire a livello dei tessuti periferici, ma normalmente vi sono, soprattutto nelle forme croniche di anemia, cioè quelle che si insorgono e che si definiscono lentamente, piano piano nel tempo, vi sono dei meccanismi di compenso. Per cui fino ad un certo punto i tessuti periferici sono in grado di ricevere un'adeguata ossigenazione.
Ho capito. Dottor Brumana, volevo chiedere quali condizioni di salute possono causare bassi livelli di globuli rossi e quanto è difficile identificare cosa sta causando questa diminuzione?
Dunque, per rispondere alla prima domanda, le cause che possono portare a una riduzione dei globuli rossi e dell'emoglobina vanno cercate da un lato in un problema, come si dice, midollare, cioè nel senso che il midollo produce globuli rossi, produce piastrine, produce globuli bianchi. Qualsiasi situazione che porti a una diminuzione di questa produzione, che siano ad esempio malattie francamente ematologiche, come ad esempio le leucemie, le emopatie acute, possono determinare una riduzione dei valori dei globuli rossi e quindi dell'emoglobina. Ci sono delle situazioni in cui il midollo può essere interessato da popolazioni di cellule tumorali che fanno lo stesso risultato delle cellule, ad esempio leucemiche, di una malattia emopatica acuta. E poi vi sono le condizioni in cui i globuli rossi e quindi l'emoglobina può essere ridotta, vuoi perché vi sono delle perdite che possono essere di tipo acuto, come quando uno ha un'emorragia acuta, o possono essere di tipo cronico, come quando vi è uno stillicidio cronico di sangue, oppure possono essere legate ad una diminuita sopravvivenza dei globuli rossi che normalmente vivono per 120 giorni per meccanismi di tipo emolitico.
Dottor Brumana, io voglio tornare indietro un po' così a questo tema, ma quali sono i sintomi dell'anemia? Cioè un medico di famiglia vede il paziente, ma come lo vede? Come fa a capire se questo è anemico? Cosa fa? Fa degli esami? Che esami fa? L'ematocrito, ad esempio, che io ho trovato questo che ha l'ematocrito del 37%, che è meno rispetto al normale, cosa serve?
Va distinto se l'anemia insorge in modo acuto oppure se insorge in modo cronico. Nel senso che un'anemia che insorge in modo acuto, come quando uno ha un sanguinamento importante, facilmente dà dei sintomi che sono facilmente rilevabili, nel senso che il paziente incomincia a mancare, diventa ipoteso, può scioccarsi. Diverso invece è il problema di quando una persona presenta la comparsa di un'anemia in modo lento, proprio perché i meccanismi di compenso possono in un certo tempo evitare che il paziente possa avvertire sintomi significativi. In ogni caso, il paziente anemico è generalmente un paziente stanco, è un paziente, come si dice, astenico. E questa stanchezza che il paziente avverte è una stanchezza che viene avanti nel corso della giornata. tanto più fa lavori, tanto più si sente debole, si sente inadeguato al lavoro che ha fatto. Ma poi ci sono tutti disturbi che sono legati all'anemia, proprio perché tutti i nostri tessuti periferici vanno incontro a una necessità di avere un'ossigenazione adeguata. Può essere il cervello, in cui un paziente incomincia ad avere mal di testa, scarsità nell'attenzione. Può essere un problema vascolare, per cui il paziente incomincia ad avvertire le palpitazioni, l'aumento della frequenza cardiaca. E laddove ci siano delle condizioni già di sofferenza cardiovascolare, i disturbi possono essere anche importanti fino ad arrivare ad una cardiopatia ischemica acuta. Possono essere disturbi anche a carico del tratto gastroenterico. Possono essere problemi respiratori, con una difficoltà di respiro, una maggior fatica ad affrontare uno sforzo, sentire il fiato corto. E poi normalmente questa anemia si correla con dei dati oggettivi che sono il pallore della cute, il pallore delle mucose, per cui spesso è più il familiare che si accorge che il suo congiunto è anemico, perché gli dice: sei diventato pallido, non hai mai avuto questo colore come hai in questo momento. Con questi disturbi e con questi segni il paziente si rivolge al medico e il medico dovrebbe, per confermare se questa effettivamente è una situazione di anemia, prescrivere un esame che si chiama esame emocromocitometrico con la conta reticolocitaria.
Ecco, dottor Brumana, le chiedo solo un favore. Ci fermiamo un attimo per la canzone. Poi lei deve riprendere proprio questo. Cosa fa il medico per evidenziare, quando evidenzia l'anemia? Le chiedo scusa, così mandiamo la canzone che ha scelto.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning, in the word that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispered the sounds of silence.
Stiamo intervistando, io e Dini, il dottor Nazario Brumana, ematologo, libero professionista, e stiamo parlando di un problema enorme che sono le anemie. Stavamo parlando, dottora Brumana, del cosa fa il medico, ecco, se ci dice velocemente cosa fa il medico quando vede un paziente che per lui è anemico.
Il medico che vede un paziente per il quale ha un sospetto di anemia fa una richiesta di un esame che si chiama esame emocromocitometrico e dovrebbe aggiungere solitamente la conta reticolocitaria. Se la risposta dell'esame conferma il sospetto clinico di una anemia, il medico dovrebbe valutare nell'ambito dell'anemia le caratteristiche dell'anemia. Se si guarda l'esame emocromocitometrico, vi sono dei parametri che sono ad esempio il volume corpuscolare medio, la concentrazione corpuscolare, la distribuzione dei globuli rossi, o meglio l'ampiezza di distribuzione dei globuli rossi, il valore dei reticolociti, che permettono di aggiungere dei tasselli, almeno in fase preliminare, alla verosimile diagnosi di anemia. Voglio dire, se il paziente ha un valore di emoglobina basso, ha dei valori bassi di volume corpuscolare medio, ha una concentrazione di emoglobina normale, ha una conta reticolocitaria bassa e ha un valore di distribuzione dei globuli rossi alterata, si può pensare o si può ipotizzare che il paziente abbia un'anemia da carenza di ferro. Diversamente, se il paziente ha un'emoglobina bassa, ha dei globuli rossi alti, dimensioni alte, concentrazione normale, conta reticolocitaria bassa, RDV alto, si può pensare che il paziente abbia un'anemia da carenza di vitamina B12 o di acido folico.
Dottor Brumana, abbiamo parlato di sintomi. Il sintomo più comune è la stanchezza. Perché l'anemia dà la stanchezza? E poi l'anemia non è una malattia pericolosa, dato che i sintomi sono i più comuni, ma può essere considerato un campanello d'allarme per problemi più gravi di salute?
Dunque, l'anemia dà stanchezza proprio perché diminuisce la possibilità di portare ossigeno ai globuli, ai tessuti periferici, ma va tenuto conto anche del fatto che ciò che è contenuto nella emoglobina, cioè il ferro, qualora sia mancante, può venire a mancare anche nella formazione della mioglobina, che è la proteina muscolare, e degli enzimi che sono a livello muscolare. L'anemia di per sé non è una cosa seria, ma è un po' virgolettata questa espressione, perché se l'anemia fosse espressione, ad esempio, nel caso di una emopatia acuta come di una leucemia acuta, in questo caso sarebbe una cosa seria. Per capire poi se l'anemia spia di una situazione di malattia possa essere curata e possa essere risolta, questo dipende dagli studi che vengono fatti per capirne l'eziologia e per capirne l'eventuale terapia.
Dottor Brumana, lei parlava di terapia. Allora io le chiedo, come curare l'anemia? Ma questo dipende sicuramente, secondo lei, se manca ferro, se manca la vitamina o qualche altra cosa. E poi, secondo, quando si arriva all'emotrasfusione? Credo che sia una delle domande che molti fanno.
Certo. Se una anemia risulta essere da carenza merziale, certo si può curare con del ferro, ma va capito che cosa sia la causa responsabile dell'anemia da carenza di ferro. Se lo stesso vale per la situazione di un'anemia carenziale da vitamina B12 o acido folico. Lo stesso può valere quando si abbia un'anemia che non è carenziale, ma che è nel contesto, ad esempio, di una malattia infettiva o di una malattia infiammatoria, nel senso che capito che l'anemia dipende da una situazione infettiva o da una situazione infiammatoria, va risolta l'infezione, l'infiammazione, e risolvendo quello l'anemia si risolve. Per cui la terapia nelle diverse forme è chiaramente differente. Per quanto riguarda le trasfusioni hanno una necessità certa laddove si sia determinata un sanguinamento importante, cioè poniamo una persona che abbia avuto un'emorragia interna o che abbia avuto qualsiasi cosa che possa portare, anche che so io, un intervento chirurgico che possa portare ad una grave anemia, e in genere per grave anemia si parla di anemie che sono al di sotto dei, diciamo, dei 7 grammi di cilitro, in assenza di altre condizioni di malattia. In questo caso le trasfusioni vanno fatte associando sangue in proporzione anche a plasma. In condizioni invece in cui l'anemia si sia stabilita gradualmente, la trasfusione va decisa anche in funzione delle condizioni generali del paziente. Voglio dire, se il paziente è un grave cardiopatico, se il paziente ha quindi già una condizione in cui un abbassamento dei valori emoglobinici e conseguentemente un abbassamento dell'apporto di ossigeno ai tessuti diventa importante, l'asticella a cui l'emoglobina deve arrivare, essere corretta e quindi avere un supporto trasfusionale sarà più alto rispetto ad un paziente che non ha una cardiopatia ischemica sottostante importante o una cardiopatia in genere sottostante. Per cui nell'esperienza personale direi che una trasfusione in un'anemia cronica vada eventualmente presa in considerazione sotto gli 8 grammi per decilitro. In un paziente in cui l'emoglobina è, le condizioni di salute sono già compromesse, si può eventualmente pensare ad un supporto trasfusionale anche a valori un po' più alti, diciamo 9, 9,5, ecco.
Quindi, dottor Bromana, una trasfusione cura, può curare definitivamente una forma anemica, l'anemia? Tipo l'anemia mediterranea, no. La cura definitiva è la trasfusione?
No, la trasfusione di solito non è una terapia definitiva, salvo per pazienti in cui la condizione anemica non è stata chiarificata e quindi si ha necessità di assicurare un valore emoglobinico adeguato. Nelle condizioni dell'anemia mediterranea non è una forma unica, ma l'anemia mediterranea o talassemia è uno spettro di condizioni per gravità, per cui si passa dalle forme in cui non si fa nulla alle forme in cui si può fare, o meglio si devono fare, delle trasfusioni, ma anche attualmente nelle forme di talassemia major, oltre, diciamo, la prevenzione, il counseling genetico che viene fatto per evitare di arrivare a queste situazioni, ci sono oramai delle terapie che sono state oramai ben confermate scientificamente, che sono i trapianti di midollo. Per cui le trasfusioni nei talassemici major si fanno forse all'inizio, ma poi vengono decisamente superate dall'opzione midollare.
Dottor Brumana, io la fermo ancora per la seconda volta. Vladimir metterà il disco che lei ha scelto come secondo. Poi io le chiedo già questo, ma come prevenire l'anemia? Per la domanda dopo, ecco. Ok? Grazie.
Mi ritorni in mente, bella come sei, forse ancora di più. Mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei tu. Un angelo caduto in volo, questo tu ora sei, in tutti i sogni miei. Come ti vorrei, come ti. Ma c'è qualcosa che non scordo, c'è qualcosa che non scordo, che non scordo. Quella sera ballavi insieme a me e ti stringevi a me, all'improvviso mi hai chiesto lui chi è.
Allora, io e Giorgio Dini stiamo intervistando il dottor Nazario Brumana. Vi ricordo, è un ematologo, è un libero professionista e stiamo parlando delle anemie. Rifaccio la domanda: come prevenire l'anemia? Poi lascio tutto a Giorgio.
È una domanda un po' particolare. Bisognerebbe chiedere, la domanda è come prevenire, ma che tipo di prevenzione per l'anemia? Nel senso che io non posso, ad esempio, pensare di prevenire un'anemia ferrocarenziale da flussi mestruali abbondanti di lunga durata. Se si verifica, devo a questo punto pensare di accorciare i flussi e introdurre una terapia marziale adeguata per evitare che questo si ripeta. Se invece io sono di fronte ad un'anemia mediterranea, ahimè, questo oramai è già successo, diverso invece è qualora io abbia due persone, papà e mamma, che vogliono avere figli e che sono talassemici, posso fare un cancer per evitare che il figlio nasca con una talassemia maio. Così se ad esempio una persona etilista o persone che hanno avuto un intervento di gastrectomia totale possono andare incontro ad una situazione carenziale di acido folico e di vitamina B12 rispettivamente, in questo caso cercherò di introdurre una modificazione della dieta o un'integrazione con dell'acido folico o piuttosto, nel secondo caso, una terapia con della vitamina B12 mensile.
Dottor Brumana, le volevo chiedere, se l'anemia non è trattata, come del resto spesso noi siamo superficiali e andiamo oltre al pallore, quanto è grave essere anemici e quali problemi mi può causare l'anemia? E poi, qual è il sintomo? I sintomi sono comuni, tutti comuni, però ce n'è uno che può essere pericoloso. Qual è?
Dunque, l'anemia, se non trattata, può essere anche tollerata bene se una persona è in condizioni per il resto buone. Ci sono persone, dico donne, che sono in età fertile, che non hanno valori emoglobinici normali, diciamo superiore ai 13 grammi, questo è il limite per la donna, ma pur avendo dei valori tendenzialmente bassi, fanno una loro vita normale, tra virgolette. Cioè è un po' come se uno è abituato a guidare una macchina piccola, può continuare a guidare questa macchina piccola anche se ha qualche problema, perché non sa di fatto com'è invece guidare una macchina di potenza maggiore. Poi nel momento in cui passa ad una macchina di potenza maggiore si accorge forse del salto che ha fatto. Se ci sono dei peggioramenti, questo sì, nelle persone che sono eventualmente già compromesse sul piano di salute, proprio perché nel tempo un'anemia, per quanto possa rimanere stabile come valori, comporta sicuramente dei problemi. Un cardiopatico, ad esempio, che si trova con dei valori tendenzialmente bassi di emoglobina, avrà comunque per dei meccanismi di compenso un sovraccarico sulla sua funzione cardiovascolare. E questo nel tempo sarà per lui un problema serio. La seconda domanda era il sintomo, ma io credo che il sintomo di fatto più importante è proprio l'astenia, cioè non c'è un altro sintomo più comune a questo, e dire che l'astenia sia un sintomo pericoloso per la vita, io direi di no. È un sintomo che sicuramente peggiora il nostro benessere quotidiano, che ci dovrebbe imporre degli accertamenti che talvolta purtroppo per pigrizio peraltro non vengono fatti.
Dottor Brumana, mi scusi un attimo, stamattina mentre parlavo con degli amici è uscito questo, che questa ragazza è anemica e dice che anche la mamma era anemica, ma è ereditaria l'anemia?
No, ci sono delle forme di anemia che possono essere trasmesse geneticamente, cioè, non so, le forme ad esempio di talassemia sono delle forme che possono essere trasmesse geneticamente. Ci sono, ma al di fuori di questi contesti o di altri contesti specifici che sono molto più specifici, anche se c'è questa ripetizione del termine, di solito l'anemia non ha una forma, diciamo, a trasmissione genetica. È una situazione che si determina per situazioni che sono generalmente acquisite.
Le volevo chiedere quali sono i fattori di rischio? Cosa bisogna stare attenti per evitare di rincorrere in una forma anemica?
La cosa fondamentale, ma questo riguarda soprattutto le forme carenziali, è quello di cercare di avere una nutrizione, un'alimentazione che sia assolutamente bilanciata. Questo perché permette un'alimentazione bilanciata di introdurre quelli che sono i fattori responsabili di una situazione di anemia carenziale. Cioè sostanzialmente i tre elementi che vengono introdotti per alimentazione sono il ferro, la vitamina B12 e l'acido folico. Ciascuno di essi è presente nei cibi che sono disponibili in misure diverse, ma è chiaro che vanno introdotti nella giusta quantità in modo da assicurare un adeguato deposito dei fattori di cui si diceva.
Quindi, dottor Brumana, in una forma anemica da carenza di ferro, può essere utile mangiare più cibi ricchi di ferro? Da quello che lei ha detto sembra di no.
No, certo, nel senso che se io ho una carenza, cioè se io ho una condizione di normalità, devo mantenere un'alimentazione equilibrata, che vuol dire, visto che il ferro, ad esempio, è prevalentemente contenuto nella carne, ad esempio, ci può essere nel pesce, ci può essere nelle lenticchie, nella frutta secca, nel cioccolato, però è chiaro che se io mangio una fetta di carne, poniamo di un 100-120 grammi, apporto una quantità di ferro che non posso apportare mangiando un cucchiaio, ad esempio, di lenticchie.
O di spinaci.
Ma gli spinaci, anche negli spinaci, però gli spinaci, ad esempio, non vengono, il ferro contenuto non è facilmente disponibile come assimilazione. Penso che sia solo braccio di ferro che riesca a mangiare spinaci da potenziare le sue qualità sia emoglobiniche che muscolari. Il ferro che noi assorbiamo lo assorbiamo meglio ad esempio nella carne, nel pesce, e quindi questo dovrebbe essere la via preferita, come ad esempio la vitamina B12, anche questa è contenuta nel fegato, è contenuta nel cuore, ma del cuore nel fegato, quindi è sempre comunque carne, diciamo, tra virgolette. È contenuta anche ad esempio nelle ostriche, nel polpo, ma è chiaro che le quantità che si vanno ad introdurre sono decisamente inferiori a quello che può essere l'assunzione per via, non so, del fegato o di altro. Quindi le quantità, per questo dico, questa è l'alimentazione equilibrata che dovrebbe metterci con dei depositi normali. È fuori di dubbio che se per un motivo o per l'altro, ad esempio nel caso dell'anemia carenziale, devo assumere ferro, posso certamente aumentare ad esempio la quantità di carne che introduco. Se questa fosse sufficiente va bene, altrimenti bisogna necessariamente integrare con delle medicine da assumere per via orale.
E se uno è vegetariano?
Se uno è vegetariano dipende quanto vegetariano è, nel senso che se è un vegetariano proprio stretto, verosimilmente avrà un supporto dietetico in modo da poter avere un bilanciamento degli alimenti che devono essere introdotti, in modo da assicurare che queste tre componenti siano entrate, siano assimilate e quindi siano disponibili al midollo.
Dottor Brumana, siamo arrivati alla fine. Passa il tempo, Vladimir continua a mandarmi segnali. Io e Giorgio la ringraziamo perché è un tema molto importante. Magari il medico di famiglia un po' lo vede sì, lo vede no. Noi vogliamo ringraziarla perché ha chiarito alcuni nostri argomenti e alcune nostre defaillance. Giorgio, vuoi salutare anche tu il dottor Brumana?
Certo, dottor Brumana, la ringraziamo, anche se magari potremo continuare tra qualche po' per allargare un pochino il discorso.
Va bene.
Ok.
Vi ringrazio.
Dottor Brumana, grazie ancora. E vi saluto. Io ringrazio dottor Brumana, vi ricordo che è un ematologo libero professionista. E ringrazio tutti. Ciao Giorgio, arrivederci.
Grazie, arrivederci, ciao, ciao a tutti.
A tutti.
Arrivederci.